Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dopo cogitate, referendum e matrimoni, quindi cose abbastanza pesanti, oggi un po' di leggerezza. Infatti tocca ai preferiti del mese, no, in realtà dell'estate, i preferiti fra libri, film, serie TV e videogiochi che ho letto, ascoltato, visto, giocato fra luglio e settembre. Quindi mettetevi comodi, ascoltatemi come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
Salve a tutti, non cibo per gli zombie. Sì, è stato un weekend molto intenso perché matrimonio, poi una giornata di tranquillità, poi Giulia Pastorella e prima Puglisi, Lorenzon, insomma, ci voleva una frenata. E questa frenata, dovete sapere, per chi ascolta la puntata in differita, che è cominciata con il primo blooper della stagione, perché avevo cominciato a registrare il Daily Cogito, ho avviato la sigla e c'era il volume a zero. Quindi per la prima volta dopo 3 settimane di programmazione io ho ricominciato una puntata e la ricomincio perché è un argomento che svilupperò successivamente in una prossima puntata. Ricomincio perché io non faccio montaggio nei Daily Cogito, è tutto in presa diretta, è tutto in live, non voglio fare tagli, correzioni né nulla, perché come ha detto uno dei miei involontari maestri, ovvero Antonio Moresco, autore di quello straordinario libro che è I Canti del Caos, quando tu sbagli un capitolo, quando stai scrivendo una storia, a un certo punto senti che la storia non funziona, non devi fermarti, correggere, cambiare qualcosa e andare avanti. No, significa che dall'inizio qualcosa non andava, come se il flusso di coscienza fosse la continuazione di un atto di creazione. E se tu cominci male la creazione, beh, il mondo viene fuori un po' una merda. Quindi ho ricominciato all'inizio, ma mi sto perdendo in chiacchiere, perché oggi parliamo dei preferiti del mese, libri, film, videogiochi, un sacco di roba degli ultimi 3 mesi, perché in fin dei conti sì, cioè sono 3 mesi che non faccio un video sui preferiti e darei il caso di recuperare. Prima di lanciarci in questo però vorrei approfittare per darvi alcune informazioni, perché io ancora oggi ricevo tanti messaggi da parte di persone che ascoltano, vedono in live o in differita Daily Cogito e ancora non hanno capito bene come funziona. Mi sono accorto che io ancora non l'ho spiegato in modo preciso in un Daily Cogito. Allora, come funziona questa terza stagione di Daily Cogito? Funziona così. Io ogni giorno vado in live su Twitch. Twitch è come YouTube, solo che è preponderantemente dedicato ai contenuti in diretta, live streaming. E quindi io registro il Daily Cogito con anche in mezzo c'è il Daily Cogito e prima e dopo ci sono delle chiacchiere con la chat, alla fine delle domande sulla puntata appena registrata, e io è come se registrassi il Daily Cogito per conto mio, perché durante la registrazione non leggo la chat. Quindi c'è la diretta su Twitch, il giorno dopo alle 7 del mattino, anzi alle 6:45 del mattino, su Spreaker, Spotify, su Google, Apple Podcast c'è la versione podcast del Daily Cogito, e poi verso sera, e dipende anche lì dalla giornata, verso sera, pomeriggio, tardo pomeriggio e via dicendo, c'è la versione su YouTube. Però sia in podcast che su YouTube soltanto la parte di Daily Cogito, quindi senza le chiacchierate pre e post. Questo mi porta a dirvi, quando volete, potete collegarvi a Twitch. Se vi abbonate al canale su Twitch, e il link è in descrizione, riceverete la notifica. Ogni volta sarò in live, quindi se magari una volta io vado in live alle 18, oppure alle 15, oppure alle 12, e voi ci avete mezz'ora libera, potete connettervi e seguire il Daily Cogito in live. Scelta vostra, un ottimo modo per stare al passo con i contenuti e anche per sostenere il nostro lavoro. Rispondo anche a una domanda prima di partire con i preferiti. Alcuni mi dicono che le cogitate, ovvero le chiacchiere con ospiti, sono troppo lunghe, perché finora le cogitate sono tutte intorno all'1:10, 1:20. Ora, io lo so che l'anno scorso vi ho abituati a Daily Cogito di 20-25 minuti, e questo ancora avviene, con qualche eccezione, quando sono da solo, per conto mio. Cerco sempre di stare, diciamo, entro la mezz'ora massima. Ma quando ho un ospite qui dal vivo, non solo ho l'opportunità di entrare nella mente dell'ospite e sviscerarlo intellettualmente in modi mai visti fino a quel momento, perché il mio intento è far dire agli ospiti cose che in altri contesti non direbbero, nel bene e nel male. Ma dovete sapere che c'è anche un forte investimento per far arrivare le persone qui. E ovviamente quell'investimento non mi permette di dire ok, parliamo per 20 minuti perché poi c'è Gigi di Roma che c'ha soltanto 20 minuti di strada al lavoro e vuole 20 minuti di podcast. Caro Gigi di Roma, mi spiace. Tu puoi spezzare l'ascolto in due o tre volte, 20 minuti, 20 minuti, 20 minuti e 20 minuti, e così c'hai quattro podcast al posto di uno, io invece voglio parlare a lungo con gli ospiti. Quindi va così, insomma, è un cambiamento di questa stagione che so però in larghissima parte essere apprezzato. Se tu non lo apprezzi, secondo me devi provare a spezzare l'ascolto, tanto te lo permettono tutte quante le piattaforme di ascoltare in diversi momenti un podcast o vedere un video, quindi mi sembra che non sia un po' così grande problema, ma direi che ci siamo. Siamo giunti qui al promontorio dei preferiti del mese e quindi partiamo con i libri. Ora, io da luglio a settembre ho letto tantissima saggistica. Ovviamente non posso fare qui un podcast di 50 minuti citando tutto quello che ho letto, anche perché tante cose le ho anche rilette in vista della stagione, però ci sono alcuni testi che sicuramente io vado a citare e vado anche a commentare. Fermi lì che devo prendere anche il mio ebook perché ci sono delle citazioni che voglio leggervi. Allora, il primo libro che voglio citarvi è un bellissimo saggio che è di Mark O'Connell ed è Essere una macchina. E mi è stato consigliato da quel bel ragazzo del canale YouTube Spazi Attorcigliati, mentre tornavamo da Cesenatico dove avevo tenuto uno spettacolo. Essere una macchina è l'esperienza di questo giornalista, Mark O'Connell, che cerca di entrare nel mondo dei transumanisti americani, che è un mondo straordinario, estremamente creativo e problematico, ed è il racconto di una persona che, non conoscendo a fondo questo tipo di visione del mondo e dell'uomo, cerca di immedesimarsi in persone strane. Allora, sentite la citazione. Nel deserto di Sonora, protetti da ricettacoli di acciaio inossidabile, pareti di Kevlar e vetri antiproiettile, questi pazienti vengono tenuti in uno stato di speranzoso differimento finché il futuro non li libererà dalla morte. E anche se quasi certamente quegli uomini e quelle donne, quei corpi e quelle teste non torneranno mai più in vita, nella loro sospensione, nella loro attesa, c'è un che di imperscrutabile, di sacro. Quel capannone è una sorta di mausoleo delle illusioni moderne, ma ha anche qualcosa di antico e primordiale. Ho la sensazione di trovarmi su un suolo consacrato, in un luogo né terreno né ultraterreno. Però no, penso, non è neanche questo. Io mi trovo in un luogo molto preciso, chiamato America, nei vecchi territori sconfinati della frontiera coloniale, nel teatro dell'espansione verso ovest, in cui è andata per la prima volta in scena la storia integralmente americana di un paese che si dilata senza limiti e di individui che senza limiti si appagano, l'abnorme fantasia intrisa di sangue e di oro del destino manifesto. Il proscenio su cui mi trovo, con i giganteschi cilindri argentei e l'intricata profusione di apparecchiature, comincia a sembrarmi una folle esibizione di genialità tecnologica e mania di controllo, il set di un film di fantascienza che può, da un momento all'altro, essere smantellato e portato via, lasciando nient'altro che il deserto del vecchio West, da sempre un paesaggio di morte. Per un attimo immagino una delegazione di esploratori, giunta da qualche remota civiltà del futuro, mentre riesuma i D-War dal sottosuolo, del deserto, e osserva con distaccata curiosità i resti semiconservati al loro interno, i corpi, i cephalon, chiedendosi chi fossero quelle persone, in cosa credessero. E non so come risponderei alle loro domande, ammesso e non concesso di poterlo fare. Direi che credevano nella scienza, Nel futuro? Nell'eterna giovinezza? Nelle loro assicurazioni sulla vita? Nel misterioso potere di un buon investimento? In se stessi? O solo che erano, in un modo o nell'altro, americani? Questo è un testo bellissimo, perché anche laddove l'autore dice cose con cui sono in palese disaccordo, diciamo che O'Connell in alcuni capitoli cade in un atteggiamento un po' luddista di condanna a prioristica della tecnologia, però lo dice in modo molto personale, molto onesto, molto limpido. Addirittura infantile in alcuni aspetti. Quello che mi piace di questo libro è che è letteralmente un uomo privo di preconcetti, per quanto possiamo essere privi di preconcetti, che si affaccia a un mondo sconosciuto, quello del transumanesimo. E se volete capirne un po' di questo testo, beh, secondo me, di questo mondo, e questo testo è da leggere. Peraltro, alcuni capitoli vi richiameranno, per chi lo conosce, alcuni dei grandi libri, delle grandi intuizioni di Philip K. Dick, perché il connubio fra transumanesimo, tecnologia e religione, gnosticismo, è fortissimo. Quindi leggetelo, lo trovate sotto in descrizione ovviamente, e questo è il primo consiglio, mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Il secondo libro l'ho citato con il buon Gennaro Romagnoli e anche En Passant con Vera Gheno. E li ho citati varie volte perché è un libro che stavo leggendo proprio mentre facevo quelle cogitate, ed è di John Barg, A tua insaputa. Questo è un libro che mi ha sorpreso. È un libro emerso come consiglio involontario dalla chat dei miei mecenati di Patreon, che ringrazio. Io li leggo sempre, colgo i loro spunti anche se spesso non partecipo alle discussioni, ma loro non lo sanno, ma li leggo sempre. E questo è un bellissimo libro. È un bellissimo libro di uno psicologo comportamentale che cerca di rivedere a fondo il ruolo dell'inconscio nella vita moderna, facendo una sorta di via di mezzo fra l'inconscio del razionalismo, quindi l'inconscio di Cartesio, un inconscio eminentemente razionale su cui l'irrazionalità si innesta come falsificazione, come deviazione dalla ragione, e l'inconscio freudiano, che è l'esatto opposto. L'inconscio è irrazionale, un mare folle e privo di qualsiasi senso e significato, e la razionalità emerge da questo mare terrificante lovecraftiano. Barg dice: secondo me queste sono due idee sbagliate, perché l'inconscio è il mare laddove la coscienza è fatta di isole, e comprendere è letteralmente cercare di creare ponti fra le isole. Per chi se l'è persa, vi consiglio di recuperare la chiacchierata con Gennaro Romagnoli, dove abbiamo parlato a fondo di questa idea. E Barg, attraverso una molteplicità veramente infinita di esempi concreti, di esperimenti, di ragionamenti, ci pone di fronte alla possibilità che l'inconscio e il conscio siano due mondi affiancati, non l'uno sotto all'altro, non l'uno alla base dell'altro, non l'uno emergente dall'altro, ma letteralmente affiancati, come due nazioni che si contendono un territorio. E le nostre azioni, molto spesso, noi diciamo che abbiamo fatto qualcosa inconsciamente, quasi a volerci giustificare. Guarda caso, quando le cose ci vanno bene è perché le abbiamo progettate in modo conscio, quando le cose ci vanno male è perché l'inconscio ci ha giocato un brutto scherzo. È un po' più complicato di così. Secondo me il libro di Barg vi porterà un sacco di spunti e lo sentirete molto vicino, perché gli esempi che fa, dal mio punto di vista, toccano da vicino la vita di ognuno di noi. Quindi leggetelo, perché è veramente, veramente tanta roba. Il terzo libro che vi consiglio è di nuovo un saggio, ma è un saggio molto particolare, ed è un saggio che io ho amato molto quando uscì qualche anno fa e mi sono riletto, perché dovete sapere che in questo periodo sto cominciando a scrivere delle cose riguardanti la pallacanestro. Sì, sto progettando un libro sulla pallacanestro, ma non voglio anticipare nulla, però per progettarlo bene ho dovuto andare a ripescare il libro che meglio di qualunque altro parla dello sport con uno sguardo filosofico, ed è ovviamente Il tennis come esperienza religiosa del grande, meraviglioso, irreprensibile David Foster Wallace. Anche qua parto con una citazione. Philip Pussis, appena diciottenne, compagno di Patrick Rafter nei doppi, entrato nella top 100 in questo suo primo anno di tornei, potenziale superstar e vero rubacuori, ha qualcosa di Sampras. Stesso rovescio a una mano e leggero giro di polso nell'apertura del dritto. Stessa carnagione caffè latte, sopracciglia alla Groucho e capelli nerissimi che col sudore diventano lucidi. Ma l'australiano, Philippoussis, è più lento in azione e in confronto alla strana grazia disossata di Sampras. Risulta quasi maldestro, pericolosamente grosso, le spalle squadrate come dei ragazzoni pesanti con la schiena disastrata. In più sembra avere qualche problema di aggressività da risolvere, colpisce la palla con tutta la forza anche in fase di riscaldamento. Sembra brutale Philippoussis, spartano, uno grosso e lento che gioca meccanicamente di potenza da fondo campo, con una cattiveria gelida negli occhi, e a paragone Sampras, che non è esattamente un pallettaro, appare quasi fragile, cerebrale, un poeta, saggio e triste allo stesso tempo, stanco come solo le democrazie sanno esserlo. L'espressione impaurita e la stessa strana malinconia post Wimbledon che l'ha perseguitato per tutta l'estate a Montreal, Cincinnati, eccetera. Questo è un brano di una potenza devastante e tutto il libro ha questa potenza. Cioè, voglio dire, ma quale autore, parlando di sport, riesce a dirti che Sampras, rispetto a Sampras, il quale è, attenzione, ho perso assolutamente il filo, la strana grazia disossata di Sampras, che appare quasi fragile, cerebrale, un poeta, saggio e triste, allo stesso tempo stanco come solo le democrazie sanno esserlo. Per chi ha visto giocare, io l'ho visto in fase adolescenziale, Philippoussis, Sampras, Agassi, ma anche poi i più recenti, Nadal, Federer, io ho sempre seguito con grande passione il tennis professionistico, soprattutto fra il 99 e il 2008-2009, ho guardato veramente tutti gli slam, mi piaceva molto. Ecco, chi ha vissuto questo sport da spettatore, nelle parole di David Foster Wallace, trova non solo la perfetta descrizione di ciò che vedeva, ma anche di ciò che sentiva. Le parole di David Foster Wallace dimostrano in questo libro che lo sport è molto di più rispetto a quello che viene raccontato da un cronista, perché entra nelle vene, nelle arterie, e diventa un'esperienza religiosa nel vero senso della parola, perché ti porta a incarnare delle idee di cui non hai visione, esperienza, prova concreta, ma che diventano tue. È un libro straordinario. Ecco, è il libro sul basket che vorrei scrivere. Non ci riuscirò mai, neanche lontanamente, perché Wallace era un genio e io non lo sono, però me lo sono riletto, l'ho amato ancora più delle altre tre volte in cui l'avevo già letto. Leggetelo, perché anche da non appassionati di tennis potreste appassionarvi non al tennis, non allo sport, al cervello degli esseri umani e anche al cervello degli sportivi. C'è un ultimo libro, perché tanta saggistica, e poi un romanzo, almeno un romanzo. Ne ho letto pochissima narrativa in questo periodo, ma un romanzo ve lo voglio portare. Ed è un romanzo che mi ha consigliato il mio caro amico Ferdinando Menga, che è insieme a me direttore della rivista Endox, che esce ogni due mesi, e se mi seguite, insomma, sicuramente l'avete già vista, condivisa qua e là, ed è Spooner di Pete Dexter. Questo è un libro particolare, è un libro per chi ama veramente tanto la narrativa americana. Infatti a me ricorda tantissimo alcuni romanzi di William Faulkner, soprattutto Mentre morivo, che è uno dei miei romanzi preferiti. E Spooner è una storia normale, la storia di una fetta di America che incredibilmente risuona così forte nel nostro mondo contemporaneo. È quell'America che ha portato Trump a vincere le elezioni, che secondo le mie previsioni porterà Trump a vincere anche le prossime. È l'America degli sconfitti, è l'America di coloro che vorrebbero una rivincita ma che non sentono di avere i mezzi per quella rivincita. È l'America che spesso non viene raccontata ad Hollywood. Ora, piccola premessa, io sono un po' stufo delle storie degli sconfitti, delle storie secondo me avremmo bisogno di storie un po' diverse, però Spooner, no, piccola premessa, non è che sto dicendo che non bisogna raccontare storie di sconfitti, ci mancherebbe, sto dicendo che negli ultimi 10 anni ne abbiamo viste tante e molte delle quali sinceramente non è che proprio avessero la possibilità di venire raccontate, apprezzate, via dicendo. Spooner è il modo con cui bisognerebbe raccontare la storia degli ultimi, degli sconfitti. È un libro scarno, quasi cinico e crudele, perché l'autore ti lascia la massima libertà di vagare fra le sue parole. È un libro ben scritto proprio in virtù del suo minimalismo. Minimalismo che non si risparmia delle staffilate stilistiche che fanno proprio male. Ed è un libro che qualsiasi persona si definisca progressista, secondo me dovrebbe leggere, perché ci ricorda quanto sia fondamentale considerare tutti quanti come non zombie, come dicevamo nella prima puntata della stagione. Quindi Spooner di Pete Dexter è veramente un bel libro, leggetelo perché merita. Siamo giunti alla fine dei preferiti letterari e adesso c'è qualche serie TV, qualche film e qualche videogioco. Quindi partiamo con le serie TV. Allora, da fine luglio io sto esultando perché su Amazon Prime è uscita West Wing. Ora, West Wing uscì a fine anni 90, se non sbaglio la prima stagione è del 99, e io la prima stagione la vidi, non mi ricordo neanche su quale canale, in italiano, a inizio anni 2000. West Wing è la serie che chiunque si definisca appassionato di politica, non solo statunitense, dovrebbe vedere. È la storia di Josiah Bartlett, presidente degli Stati Uniti, ma non solo la sua, è la storia di tutto lo staff, di alcuni membri fondamentali dello staff, ed è il tentativo di mostrare la complessità della politica, la realpolitik vera, quella machiavellica, quella del principe, quindi non la politica di House of Cards, non aspettatevi la politica patinata, la politica per quanto crudele e molto fantasiosa di House of Cards, non aspettatevi una personalizzazione della narrazione, aspettatevi le relazioni complicate, le relazioni impossibili da dirimere all'interno della vita politica. West Wing è peraltro scritta da Sorkin, che è uno sceneggiatore straordinario, e si vede che c'è un letterato dietro questa serie. Aaron Sorkin, veramente fantastica, diretta magistralmente, è una bellissima serie. Il contro è che è un po' lunga, perché non solo ha quella caratteristica delle serie di inizio anni 2000, fine anni 90, ovvero ogni stagione dura 23 puntate, ma dura anche, se non sbaglio, 7 stagioni. Ora, io avevo già visto la prima stagione e l'ho rivista con un piacere immenso, è bellissima, grandi attori, grande storia, grande sceneggiatura. Ovviamente l'estetica è quella di fine anni 90, quindi aspettatevi un'estetica alla Scrubs e non certo alla Breaking Bad. E adesso siamo arrivati, stiamo guardando la quarta stagione, quindi ce la porteremo avanti sicuramente per un altro mese e mezzo, due mesi. Merita veramente tanto, guardatela. Può essere anche un ottimo modo per renderci conto di quanto semplicistica sia l'immagine che normalmente abbiamo della politica. La politica come quella cosa in cui poche persone decidono seduti su uno scranno. Non è così, non è così. È il gioco degli equilibri fra le relazioni complicate. Quindi, West Wing da vedere assolutamente. Secondo consiglio, è un consiglio strano questo, perché? Perché voglio consigliarvi The Boys. La seconda stagione è ancora in corso, io proprio ieri ho visto la quinta puntata, ma dal momento che io non ho mai parlato della prima stagione, allora ho detto infiliamo questa cosa all'interno dei consigli di questo video. Perché la prima stagione di The Boys è bellissima. Dal mio punto di vista è il trionfo di quella tendenza sempre più presente a rovesciare la figura del supereroe. Il primo a farlo veramente per il grande pubblico è stato Nolan con la trilogia di Batman, quella famosa frase: o muori da eroe oppure vivi sufficientemente a lungo da diventare il cattivo. Ok, perfetto. Il Batman di Nolan è un Batman molto più oscuro rispetto ai precedenti, che diventa letteralmente il cattivo, il terrorista e via dicendo, però mantiene sempre questa aura di bontà. Nei fumetti, beh, ovviamente The Boys è tratto da un fumetto, ci mancherebbe. Nei fumetti, invece, questo è un concetto molto, molto sviluppato. Nel cinema si comincia ad arrivarci adesso, perché, per esempio, nella saga di Avengers, sì, ci sono i super cattivi, ma i super cattivi sono sempre in contrapposizione ai super buoni. Ecco, in The Boys i supposti super buoni sono in realtà i super cattivi. in un modo che coinvolge politica, coinvolge economia, coinvolge società, insomma in modo molto originale. La prima stagione è fenomenale ed è anche molto molto divertente, guardatevela. E ovviamente il protagonista indiscusso della vicenda è Patriota, che è veramente un pezzo di merda, incredibile. Ed è interessante perché, sapete, Patriota è un villain, non faccio nessuno spoiler, tranquilli, però è un villain il quale assomiglia molto agli antichi dei greci. Cioè, se voi andate a leggere la mitologia greca, vi accorgerete che gli dei erano affetti da un infantilismo particolare. L'infantilismo dovuto al fatto che l'immortale vive in una condizione di eterna infanzia, eterna al massimo adolescenza. Patriota è un personaggio che racconta veramente bene questo aspetto, che ho trovato veramente poche volte nel cinema, quindi è veramente molto interessante. Purtroppo, adesso la seconda stagione, siamo circa a metà perché dovrebbero essere 10 puntate, sta uscendo una settimana, siamo alla quinta, mi sta deludendo grandemente perché la trovo, come dire, la trovo ripetitiva, la trovo priva delle idee originali della prima stagione. Sinceramente, sinceramente non mi sta piacendo. Soprattutto le figure, le relazioni dei buoni, in questo caso cioè i The Boys, continuano a ripetere le stesse cose, quindi non mi sta piacendo. Peccato, speriamo la seconda parte della stagione abbia un'impennata, staremo a vedere. E poi la terza serie TV di cui vi parlo è un'altra delusione su cui avevo delle aspettative, vi parlo di High Score. So che anche Wesa ne ha parlato in un podcast, che ho ascoltato in parte, ma riascolterò del tutto più avanti. High Score, io avevo delle aspettative perché, in fin dei conti, è stato venduto come la serie che parlava della storia dei videogiochi. E una cosa un po' organica mancava. E devo dire che la prima puntata è stata anche molto bella. E anche la puntata sulla Nintendo è stata bella. Però ha alcuni difetti enormi. Intanto c'è un cherry picking incredibile, cioè nel senso la serie sceglie di raccontare delle cose specifiche tralasciando una montagna di informazioni che sarebbero state molto più interessanti. I personaggi intervistati sono molto scelti con una visione registica delle interviste, della narrazione, e quindi secondo me, per quello che ho visto, è una serie estremamente parziale che in realtà mi delude perché non è veramente storia dei videogiochi, è la storia di una certa visione sui videogiochi. Anche se comunque vale la pena di guardarla per i dati di vendita, per le relazioni fra le varie, fra ovviamente le case di produzione concorrenti. Devo dire che ci sono delle cose interessanti, però poi... E poi c'è un ulteriore aspetto che è un difetto enorme. Si vede che è scritta e diretta sempre da persone diverse. Ogni puntata ha lo stile suo, e per quanto abbiano cercato poi di legare il tutto con delle immagini ben delineate, con, non so, la resa in 8 bit dei personaggi che venivano intervistati, cercando di creare delle vignette videoludiche particolari, insomma, è molto deludente dal punto di vista della sceneggiatura. Peccato, perché poteva essere veramente molto molto più interessante, molto più bella. Però se un appassionato di videogiochi, secondo me può recuperarsela, perché ci sono comunque degli spunti interessanti. Due film in particolare, uno una sorpresa incredibile, l'altro una delusione cocente. Partiamo dalla sorpresa incredibile. Beh, Maria Regina di Scozia, ragazzi, che film, l'ho visto ieri sera, in realtà volevo vedere una nuova puntata di West Wing e poi mi sono detto, vabbè, questa qua sembra avere una trama molto bella. E in realtà è un film che volevo vedere ancora quando è uscito al cinema, ma non ricordo perché non ci sono andato. Che film pazzesco, che interpretazioni pazzesche. Margot Robbie nel ruolo di Elisabetta è, a mani basse, una delle performance attoriali più incredibili che abbia mai visto nella mia vita. E Margot Robbie, ogni film che vedo con lei è una sorpresa, perché lei veramente è un'attrice, è la miglior attrice della sua generazione, ma 16 spanne sopra chiunque altro, incredibile. Il film racconta la curiosa, strana e tragica vicenda della relazione fra queste due regine, fra Elisabetta d'Inghilterra e Maria Stuarda di Scozia, non voglio spoilerarvi, ma se avete studiato un po' di storia vi ricordate che la vicenda non finisce proprio benissimo, ed è un film di una potenza incredibile, soprattutto con una scena verso la fine che è l'incontro fra loro due, è una scena in cui avevo la pelle d'oca. Ma il film è fenomenale sotto ogni punto di vista, c'è una fotografia incredibile, le ambientazioni, i costumi, tiene un ritmo incredibile. Sapete, il difetto di questi film molto spesso è nel ritmo, perché quando tu entri in storie legate a vicende del Medioevo, vicende che non è Medioevo, però insomma è un po' appena dopo il Medioevo, sai, è molto complicato a tenere insieme in un'opera cinematografica. Invece questo è un film che funziona dalla A alla Z, incredibile. Lo trovate su Amazon Prime, guardatelo perché è qualcosa di veramente fenomenale, e non posso dire nient'altro perché sennò insomma ci sono troppi spoiler. Il secondo film è un film su cui avevo altissime aspettative e sono state deluse, e aspettative perché colui che ha scritto questo film è per me il più importante sceneggiatore vivente, che è ovviamente Charlie Kaufman, che ha scritto Essere John Malkovich, Anomalisa, Il ladro di orchidee, una montagna di film pazzeschi, ed è I'm Thinking of Ending Things, che in italiano è tradotto con Sto pensando di farla finita. Ora, il film nella prima metà risulta essere incredibile. Il dialogo, che in realtà è un simposio fra i protagonisti, in particolare David Thewlis, fenomenale nella sua interpretazione, ma anche il protagonista, io non ricordo come si chiama l'attore, adesso non mi viene in mente il nome, comunque la parte nella casa di lei con i genitori, il dialogo fra di loro è qualcosa di fenomenale, un pezzo di sceneggiatura incredibile. La seconda metà del film, dal mio punto di vista, si perde in un manierismo spinto che, a differenza degli altri film di Kaufman, che è sempre un po' manierista, non dà gli elementi allo spettatore per capire veramente quello che sta succedendo. Quindi, primo difetto, il film nella seconda metà, secondo me, ha bisogno del libretto di istruzioni. Ci sono alcuni passaggi che proprio a me sono sfuggiti e, riguardandoli, sono riuscito a collocarli, ma solo perché ho dialogato con delle persone e ho visto delle recensioni. Ora, magari sono io mona e non so, mi è sfuggito qualcosa di fondamentale, ma sentendo molte persone, anche persone che insomma di cinema ne masticano, c'è un problema che il manierismo, soprattutto nella, cioè, c'è una scena di danza e c'è anche un sogno finale molto particolare, non faccio spoiler, non ti dà tutti gli elementi che ti servirebbero per dire ah ok, è successo questo. E quindi risulta un po' manierista. Da un punto di vista scenografico, bellissimo. Da un punto di vista della sceneggiatura, appunto, a parte questo difetto di trama, ha comunque un ottimo ritmo. La prima metà è una gioia per gli occhi e per il cervello, e poi secondo me si perde. Ed è un peccato perché è un film che tratta una tematica molto importante, ovvero la tematica del come l'uomo riesce a nascondere, a differenza della donna molto spesso, il disagio psicologico e le conseguenze di questo nascondimento. È un peccato perché questo aspetto, soprattutto in quest'epoca, va raccontato, c'è una tragedia in corso, la tragedia degli uomini che vivono nella depressione più totale, e non ne parlano perché un po' si vergognano, perché bisogna essere forti, perché l'uomo deve trainare sempre tutto sulle spalle e via dicendo. Ecco, questa cosa va raccontata, il film racconta questo, e la dico grossa, però secondo me fallisce nel farlo, perché si perde in scelte stilistiche che valicano la comprensibilità del film. Ci sono proprio delle scene che rimangono totalmente criptiche ai miei occhi. Se qualcuno vuole darmi una spiegazione della scena alla gelateria, sarò molto grato di quello che mi direte. Però, ecco, a me piacciono i film che non ti accompagnano pedissequamente e tu segui filo per segno quello che è. Però lì si esagera un po'. Peccato, Charlie Kaufman non va bene così. Peraltro, piccola parentesi, devo dire che Kaufman negli ultimi film questa cosa la fa varie volte. Anomalisa, che è un film bellissimo, non è un film bellissimo se tu non sai da quale malattia lui sta prendendo la storia. Anche qui, beh, non è uno spoiler, però fidatevi, se volete vedere Anomalisa, prima dovete informarvi su che cosa sia la sindrome di Fregoli. Se voi non sapete questa cosa, il film vi risulta carino, ma niente di speciale. Capite che c'è un disagio psicologico, capite che, ma vi rimarrà tutto molto. Ecco, questo per me è un problema, perché se tu scrivi una storia, racconti una storia presupponendo che il tuo spettatore sappia già una cosa così di nicchia, per me è un problema. Però Charlie rimane fantastico. Chiudiamo i preferiti con una veloce carrellata su tre videogiochi. Allora, il primo videogioco è un videogioco difficile che mi ha fatto bestemmiare in tante lingue, ma è un videogioco che va giocato e si intitola This War of Mine. Era tanto tempo che volevo videogiocarlo e finalmente ho trovato in sconto per Nintendo Switch e l'ho giocato durante queste 2-3 settimane. È un gioco narrativamente straordinario perché di fatto ti fa immedesimare in personaggi che risultano anche abbastanza anonimi a un primo sguardo, anche se hai un po' di contestualizzazione biografica, che devono sopravvivere in una città, che è palesemente una città dell'est Europa, quindi il gioco si rifà alle guerre, diciamo così, fra Kosovo, Croazia, Serbia, ex Jugoslavia ed est Europa, una città che è in guerra e tu devi sopravvivere. È un gestionale strategico molto molto complicato e io infatti il mio record è di sopravvivenza di 18 giorni ed è complesso, ma la cosa, al di là del gameplay, della complessità, che è molto interessante, sconsiglio di giocarla su Nintendo Switch. Mi sembra un porting fatto male, meglio giocarlo su PC, su Mac con il mouse o forse con il joystick PlayStation è meglio. Non giocatelo su Switch, lo sconsiglio, non mi trovo molto bene con i comandi. Però la cosa veramente importante, al di là del gameplay, è la storia, il modo in cui viene sviluppata. Ti fa capire che in quella situazione tu non potrai mai fare una scelta giusta. Ti troverai ad avere i personaggi che hanno fame e l'unico modo per trovare cibo sarà fare del male ad altre persone. Ma pagherai uno scotto perché quando i tuoi personaggi torneranno a casa con il cibo rubato da altri, che magari erano anziani, bambini e via dicendo, tua vita mea ovviamente, ti troverai ad avere personaggi tristi, depressi, che in quanto tali non riusciranno più a fare quello che potevano fare da tranquilli e spensierati, oppure ti troverai a dover vivere con la fame, con la stanchezza, insomma è un gioco che ti chiede di trovare un equilibrio quasi impossibile ed è per questo che è molto difficile. E ci sono dei momenti in cui veramente il pugno allo stomaco di vedere le conseguenze delle proprie azioni è stato forte, concreto. Quindi è un gioco che io farei giocare a scuola, sinceramente, perché è straordinario, però è molto difficile e vi farà bestemmiare non poco. Ultimi due giochi, velocissimi. Un Guilty Pleasure, che non sto più giocando in questi giorni, ma è stata una genialata durante il mese di agosto, Fall Guys. Volevo farci anche una live su Twitch, ma poi ho rispettato la mia pausa agostana, anche perché eravamo presi dai Cogito Studios e dai lavori. Fall Guys è stato un perfetto guilty pleasure per quel momento lì, per il momento di agosto, per l'estate. Divertentissimo. Ora, io so che Fall Guys ha invaso Twitch perché tutti lo giocavano, però devo dire che mi ha riportato a quella sensazione a metà strada fra il Mario Party, che io ho sempre adorato tantissimo, e il Mai Dire Banzai. Ma chi è che fra i miei ascoltatori conosce Mai Dire Banzai? Questi giochi totalmente folli, che però da piccolo mi tenevano incollato. Vedere sti giapponesi che si massacravano, che sbagliavano, che si facevano male, che inciampavano, cadevano e via dicendo, era un divertimento incredibile. Ecco, Fall Guys riporta questa bellissima atmosfera. Io ora non so come il gioco stia performando, credo che durante l'autunno abbia un inabissamento dei partecipanti, a quanto credo. A un certo punto è diventato ingiocabile perché attivavo, perché si gioca online con altri giocatori, attivavo il gioco e già al primo round trovavo gente troppo forte, gente che magari passava 8 ore al giorno su quel gioco. Ecco, non fatevi prendere così, non ne vale la pena, ma per un'oretta ogni tanto a passarla svuotando il cervello è un ottimo modo. L'ultimo, per chi era online a inizio di questa live lo sapete, stavo giocando a Super Mario 64 perché la Nintendo Switch ha buttato fuori Super Mario 3D All Stars, che è meraviglioso. Giocare su Switch con quella grafica, con questi comandi, tre capitoli straordinari di Super Mario, ovvero Super Mario 64, che è letteralmente la mia infanzia, Super Mario Sunshine di GameCube e Super Mario Galaxy di Wii, è incredibile, è veramente incredibile. E io devo dirlo, quando si è avviata la schermata iniziale di Super Mario 64, con la manina che riesce a aggrapparsi al naso di Mario, tirargli le orecchie, via dicendo, ecco, lì un po' mi sono commosso, perché la mia memoria è tornata al Riccardo dal Ferro del 1997, Natale 97, quando in Italia uscì il Nintendo 64, e i miei genitori mi regalarono il Nintendo 64 con Super Mario 64. E ricordo mia madre e mio padre dietro di me che mi davano i suggerimenti su come giocare. E un po' mi sono commosso. La forza della Nintendo per la mia generazione è quella lì. Riuscire a tenerti legato a un sentimento del passato che è un sentimento di gioia, di gioco e di leggerezza nel modo giusto. Io adesso sto già finendo il Super Mario 64 perché vabbè, in poche ore di gioco, anche perché me lo ricordo perfettamente, l'ho giocato talmente tanto in lungo e in largo. Unico difetto, i comandi di Super Mario 64 della Switch non sono proprio ottimizzati, soprattutto quando giochi con i Joy-Con staccati dalla console, quindi magari sulla televisione sono un po' lenti. Il triplo salto mi riesce una volta su 5, questo è un po' un difetto, però poi credo che ne parlerò qui su Twitch in modo un po' più approfondito una volta finito tutto il trittico. Per adesso è una grande gioia poter tornare su Super Mario anche con la Nintendo Switch. Credo di aver finito, credo di essere stato anche troppo lungo, spero di non avervi annoiati, ma insomma prendete questi consigli, sotto in descrizione trovate i link dei libri, le cose che ho detto insomma le trovate in descrizione, e fatemi sapere se durante questi mesi avete giocato, o avete letto, avete visto qualcosa che valga la pena di essere divulgato, magari datemi dei consigli con dei commenti sotto, sarò ben felice di seguirli. Io direi che ci siamo. Vi ringrazio per avermi ascoltato, visto, in diretta, in differita. Chi è in diretta su Twitch non se ne vada, perché a fine di questa registrazione torno e rispondo a qualche domanda, e anzi apro la chat vocale di Discord così chiacchieriamo dal vivo, e tutti gli altri ci rivediamo domani. Ah, una cosa importante, oggi su Daily Cogito alle ore 17 in live con Elisa Serafini parleremo del suo libro Fuori dal Comune, libro incredibile, agghiaggiante, siateci. E poi se siete di Vicenza, Schio dintorni, Elisa sarà anche protagonista di un evento dal vivo alla Faber Box alle ore 21, sempre in dialogo con il sottoscritto. Ci siamo, buona giornata, buon tutto, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Io adesso torno a giocare a Super Mario perché è bello. No, in realtà prima c'è la chat di Twitch. Mannaggia a voi. Ciao, domani.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.